Noi abbiamo fatto altre lezioni sul tema, anche se non specifico mafia e chiesa, ma su come la mafia è stata, diciamo, considerata sul piano storico e così via. Qui giustamente Rosario Mangiamelli ha fatto qualche appunto e qualche riflessione. Io vi ricordo quanto è stato detto da professor Lupo, da altri, da Vannucci e da altri ancora. C'è la mafia come strumento di arricchimento illecito nelle varie fasi storiche di una parte della classe dirigente, per sintetizzarla, perché questo ci spiega appunto alcune cose, appunto, il rapporto tra mafia, potere, cioè tra mafia politica e classe dirigente nel suo complesso. Non dimenticarlo mai. Di questo mondo ha fatto parte anche la Chiesa, con tutta la sua evoluzione che qui stiamo sottoscrivendo.
Il fenomeno mafioso lo abbiamo descritto in relazione agli episodi del passato, ma attualmente siamo noi giovani le vittime della mafia, che riduce sempre di più le nostre speranze in un futuro nel nostro territorio di nascita. Pur non rendendocene conto, presentiamo molti atteggiamenti di natura mafiosa, o magari erroneamente ricollegati ad essa. L'educazione infatti sicuramente li contrasta, ma nel momento in cui usciremo dalla scuola e ci troveremo attivi nell'ambiente socio-economico palermitano, magari è certo che dovremmo scontrarci con coloro che o presentano questi atteggiamenti o sono proprio appartenenti alla mafia, e quindi cercheranno di scavalcarci, di opprimerci proprio nel campo economico. Come dobbiamo porci di fronte a questa situazione?
Come si muove la mafia oggi nel contesto multiculturale e multireligiosi?
Come Centro Pio La Torre abbiamo sostenuto l'azione anche di associazione di contrasto alla tratta con l'Associazione Donne Benensite. L'abbiamo portata anche qui a testimoniare questo problema. E vedete che in qualche processo ci siamo costituiti anche parte civile recentemente, in cui c'è il rapporto tra la mafia nigeriana, che col permesso di Cosa Nostra esercita la tratta, ma diventa strumento di importazione della droga che Cosa Nostra provvede a distribuire. Quindi una cosa intrecciata, diciamo, è complessa, che ci spiega anche la cosiddetta transnazionalità delle mafie. Anche se in campagna elettorale nessuno ha citato mafia e corruzione, nel frattempo che c'è la campagna elettorale in Slovacchia si scopre che da decenni le 'ndranghete hanno un rapporto strutturale con la politica di quel paese, cosa che noi spieghiamo sempre per dire: senza tolleranza della politica la mafia non può vivere, non può sopravvivere. Ecco, e la consigliera del presidente del consiglio di quel paese, la top model e così via, viene subito allontanata perché era la tramite del collegamento con questi affari sporchi e complessi. Se non avessero ammazzato il giornalista, nessuno se ne sarebbe accorto, nonostante lì da decenni insediati. Ed è stato citato giustamente l'esempio dell'eccidio di Duisburg: se non si fossero sparati tra di loro, in Germania la mafia non sarebbe stata notata, nonostante fosse lì insediata dagli anni 60.
Nel video abbiamo visto che il sacerdote dice che i sacramenti non si negano a nessuno, mentre Papa Francesco dice che i mafiosi sono scomunicati.
De Viti, De Marco, di Treviso. C'è stata una differenza di denuncia da parte dei parroci di frontiera e le alte gerarchie della Chiesa? Liceo Laurenzana, di quale regione è? Come va interpretato l'iniziale silenzio della Chiesa riguardo il fenomeno mafioso? Liceo Classico Rio Nero di Potenza, ci sono dei documenti e quali in cui la Chiesa riporti pronunciamento ufficiale contro la mafia? È legittimo chiedere alla Chiesa e ai cristiani che ne fanno parte di scendere in campo su questioni di natura sociale, ambientale o etica?
Mio concittadino Luigi Briganti nel 1943 si trovava al nord, era un giovane soldato e decise di aderire alla resistenza per liberare la patria del nord. E quindi salutiamo anche, proprio in questo momento in cui l'Italia sembra divisa, gli amici del nord che collaborano a questo sforzo di lettura del nostro mondo, che non è solo il mondo del sud, il mondo della mafia, no? come appunto già si sta dicendo attraverso non solo la mafia nigeriana ma tante altre, è ormai globalizzata la mafia. E la mafia nasce globalizzata in qualche modo, no? L'importanza della mafia siciliana diventa veramente qualcosa di pericoloso, cioè la mafia siciliana diventa importante quando si collega con l'America, no? Quello è il dato di questa realtà così tragica. E negli ultimi anni abbiamo assistito e comprendiamo, capiamo appunto come relazioni esistono tra tante criminalità organizzate nel mondo, dalla Cina ai paesi balcanici, ai paesi dell'Europa orientale, eccetera, all'Africa e così via. E tutto questo comporta un reticolo di organizzazioni mafiose che si incontrano, si combattono, si alleano, insomma, a secondo dei loro interessi diversi, no? Per cui non è solo un fatto meridionale, non è solo la mafia siciliana, calabrese, campana o la Sacra Corona Unita, ma è un dato generale. Che la nostra percezione però è migliore perché forse perché si è capito prima qui da noi e si è creata una legislazione migliore. La legislazione italiana sul contrasto alla mafia, anche grazie ai Pio La Torre di cui parliamo, ai Falcone di cui parliamo, eccetera, eccetera, è molto più avanzata, per cui ci consente di capire questo fenomeno meglio di come lo si sia compreso in altre parti del mondo. E per esempio, se facciamo un dato comparativo con l'Europa, con l'Unione Europea, con gli Stati dell'Unione Europea, ci rendiamo conto, dico, che questa è una realtà importante, per cui in molti casi la scoperta, diciamo, di situazioni silenti in Germania, in Slovacchia, in Francia, in altre parti, eccetera, è dovuta al fatto che non c'è una capacità di lettura di questi fenomeni, mentre invece da noi questa capacità di lettura c'è, perché vabbè, siamo stati anche un po' avanti in questa, nel peccato e poi quindi anche nel cercare di rimediare al peccato, nelle soluzioni che si sono cercate. Questo è un dato importante. Le mafie internazionali quindi agiscono, il dato della immigrazione attuale lo fa scoprire molto, in modo drammatico. Molta parte dell'immigrazione, sia la tratta di cui si parlava, quindi la mafia nigeriana, ma sia anche la gestione degli sbarchi, dei trasporti attraverso il Mediterraneo, eccetera, è una occasione per le mafie, che poi si articolano in modo complicato. Per esempio in Campania, aspetto che ci calmiamo un poco, grazie, no, perché sennò facciamo cattiva figura con quelle del nord, insomma, chiaro? Allora, che ci guarda. Allora, in Campania, a Napoli, no, si diceva che la camorra spremeva l'oro dai pidocchi. Che significa? Significa che il camorrista sfruttava proprio anche i poveretti. Ora, e questo è vero. Sapete che cosa si osserva nelle nostre città? Forse anche qui, a Catania si osserva benissimo. Si osserva benissimo che c'è da due anni un mare di nigeriani ai semafori, che hanno cacciato i marocchini che prima erano ai semafori, hanno cacciato i marocchini quelli lavavano i vetri, questi non li lavano, chiedono l'elemosina. Questi sono organizzati, cioè non sono persone che sono lì, no? Per caso, per conto proprio. sono organizzati, quindi questi prendono quel centesimo, duecentesimo, diecentesimo, eccetera, eccetera, ma all'interno di un'organizzazione più complessa. Oh, non credo, è sotto osservazione da parte della magistratura, e mi dicono questo fenomeno, ma è un fenomeno straordinariamente ampio, no? Quello della prostituzione è sicuramente un mercato più redditizio, perché insomma, lo potete immaginare. Ma queste sono forme di schiavizzazione delle persone. Sono forme di schiavizzazione delle persone che hanno tanti aspetti, quello della, poi del trasporto è un altro, lì siamo alla gestione della vita, della morte, del corpo, delle persone trasportate. No, io non capisco perché non mettiamo un draghetto che dalla Sirte con 50 euro fa venire le persone qua, invece di fare tutto questo traffico, e quanto risparmieremmo, quanto risparmierebbero loro, e poi magari potremmo affrontare la questione. Ma entriamo qui in un'altra questione complicata, che viene gestita anche attraverso i simboli del mondo cattolico. Qualcuno ha giurato sul Vangelo qualche cosa, no? Di recente, e mi dispiace di entrare in politica, però dico, questo è una delle cose che dimostra appunto come i simboli religiosi possono essere manipolati e utilizzati, no, come si vuole certe volte, e l'ha giurato dicendo che lui non voleva, no, di questo giuramento faceva parte il discorso che del rifiuto della solidarietà nei confronti di chi arriva in questo paese. Quindi questo è il dato generale delle mafie internazionali, di ciò che suscitano, di ciò che comportano, delle azioni sbagliate, dico, che si mettono in moto per pensare di contrastarle, no? Mentre invece, dico, contrastare le mafie non significa contrastare l'immigrazione, significa contrastare chi gestisce in modo scorretto, disumano, l'immigrazione. Noi siamo in un paese in cui vige l'uguaglianza dei diritti, l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, ma questo diventa sempre meno una realtà davanti al fatto che una grande porzione di gente che vive, siano cittadini o meno, in questo paese non ha alcun diritto e manco viene considerata umana, dico, nel trattamento effettivo. No, pensiamo a tutte queste persone che non hanno niente, nessuna opportunità di quelle che normalmente noi siamo abituati a pensare che dovremmo avere, che dovrebbe avere qualsiasi persona nasca su questa terra, dico, e quantomeno in questo paese. Allora, questo è un dato. I giovani come si possono porre? Certo, voi uscite dalla scuola, stiamo attenti, non è che la scuola è terreno così, zona franca. Per esempio, il bullismo è già un modo per avvicinarsi a certi comportamenti, che poi non è che al bullo diamo il 41 bis, però è chiaro che il bullismo è un modo scorretto di porsi davanti alle questioni, alle relazioni con gli altri. E dopodiché, se abbiamo imparato qualcosa dalla scuola, ma anche dalle nostre famiglie, dico, o anche dai comportamenti e dagli esempi di persone che possono essere additate ad esempio, perché stiamo attenti, dico, c'è gente che addita ad esempio anche comportamenti scorretti all'interno di una cultura mafiosa. Totò Riina e altri sono delle persone per benissimo, no? Eccetera. Ma poi il demonio è scimmia del diavolo, direbbe il nostro vescovo, dico, no? In questa imitazione contrastata dell'esempio, diciamo, del dare l'esempio, c'è sempre qualcosa di fallace, no? Quando l'esempio non è buono. Allora, questa cosa qui noi la dobbiamo scegliere noi, la dobbiamo scegliere ognuno di noi la strada da fare, non ve la dirà nessuno, è giusto che non ve la dica nessuno, è giusto che invece la scegliate ogni giorno nel vostro percorso ponendovi il problema, no? Ponendovi il problema. E poi vedrete, ci sono degli indicatori in questo mondo. Chi è religioso ha le indicazioni che oggi vengono dalla maggior parte della Chiesa, no? Che non ci nascondiamo che sul Magistero di Papa Francesco ha anche delle crepe, no? Abbiamo visto, l'altra volta vedevo in televisione una parrocchia milanese, insomma, che diceva cose da pazzi contro il Papa, di eretico, eccetera. Quindi ci sono anche delle crepe. Perché chi porta, no? C'è un passo del Vangelo dove si dice io vengo a portare la spada, mi pare, no? Ecco. E chi testimonia una verità così importante disturba qualcuno necessariamente. Non vi potete. Allora, chi è religioso ha anche dei suoi punti di riferimento importanti. Chi non lo fosse potrebbe trovare, intanto nella Costituzione italiana, dico delle cose. C'è quell'articolo 3 che è stato nominato prima, dico, finché resisterà e finché lo lasceranno lì, che è una cosa importantissima, no? Che dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, eccetera, eccetera, indipendentemente da razza, religione, condizione sociale e così via. E poi dice, nella seconda parte, una cosa importantissima, cioè la Repubblica si impegna a rimuovere, cioè la Repubblica, cioè noi, perché la Repubblica siamo noi, noi e le istituzioni, cioè la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli per questa fruizione dell'eguaglianza, no? Allora, questo è un punto di riferimento importante per ognuno di noi, ma poi ce ne sono tanti, ci sono gli esempi citati prima, che sono, si può attingere a larghe mani, nel mondo cattolico, nel mondo laico, dove volete, Peppino Impastato, Pio La Torre, Livatino, Don Pino Puglisi, dico...
Questa della scomunica è stata una cosa di cui si è discusso a lungo all'interno della Chiesa. Io voglio citare un esempio a cui facevo riferimento poco fa nella mia introduzione. Un boss mafioso, Pietro Aglieri, condannato per le stragi, che è una figura strana perché lui è un credente, ma non in maniera strumentale. Noi sappiamo che i mafiosi utilizzano i simboli religiosi strumentalmente, addirittura il rito di affiliazione viene fatto con un'immagine votiva, ma lui nel suo covo aveva creato una cappella, c'era questo padre carmelitano che andava a dire messa, lui addirittura studiava teologia. Ed è singolare questa figura di un boss che da un lato ordina le stragi, dall'altro però mostra una religiosità che paradossalmente non è neanche di facciata. Allora questa scomunica, Monsignor Lorefice, ai mafiosi, c'è, non c'è? Qual è la posizione della Chiesa rispetto al mafioso che si accosta ai sacramenti?
Mi pare che sia chiaro a tutti che bisogna fare anche delle distinzioni tra fede e religiosità. Questo deve essere chiaro. Fede è una, per quanto riguarda, parlo del cristianesimo, fede per un cristiano significa fides, un atto di relazione e di fiducia. Io mi affido a Cristo perché riconosco in Lui colui che segna e motiva la mia vita. Il suo stile, le sue parole, la sua proposta di vita diventano le mie. Quindi se Gesù dice beati i poveri, io non dirò mai beati i potenti. La fede richiede una adesione della mente, del cuore al progetto di vita di Gesù. Se questo è vero, capite che io posso anche poi strumentalizzare dal punto di vista ideologico la fede cristiana, perché se io cerco di mettere insieme Cristo e la mafia sto facendo un'opera di ideologizzazione per una mia finalità, e quella non è più fede. Chiaro? Questo deve essere... Quando avete visto quelle immagini, processioni o altro, avete visto di che si tratta? Lo diceva anche lo storico. Poi c'è una dimensione di popolo, e il popolo, capite, significa che può avere anche una immagine distorta, o comunque subentrare dentro un bisogno religioso che è tipico dell'uomo. Altro è la dottrina, e poi altro è anche il bisogno di espressione di una fede che riguardi anche la dimensione emotiva, e poi su questo altro è chi si vuole infiltrare dentro la dimensione religiosa, che già bisogna considerare rispetto a quello che è la fede. Fede è: se sono cristiano, il mio progetto di vita è quello di Cristo, e se lui si è fatto ammazzare per gli altri e ha detto che non dobbiamo uccidere nessuno, non ci può essere un altro stile di vita. Poi il bisogno religioso dell'uomo, su cui si può intrufolare anche chi ha interessi appunto carsici, subdoli, com'è l'interesse mafioso, che è, come dire, costitutivamente è antiumano e antievangelico, perché il motivo è la Weltanschauung, la visione della vita del mafioso è che io debbo limitare la libertà e la dignità dell'altro per un mio fine puramente personale, e diciamolo pure, di ordine di potere, che poi coincide con il potere economico, che poi coincide quindi con le alleanze di ordine politico, eccetera eccetera, purché tutto converga. Allora cominciamo a fare chiarezza e distinzione, per cui la mafia è costitutivamente anti-evangelica, su questo non ci può essere ombra di dubbio, e il mafioso non si può dire uomo di fede. Il mafioso non è un uomo di fede. Questo lo potete proprio assolutamente. Quando poco fa vi ho detto che qui al Foro Italico nel 2013 Don Pino Puglisi è stato dichiarato beato dalla Chiesa, sapete qual è stata data come motivazione? Ve la ripeto: lui è stato ucciso dalla mafia perché la mafia ha in odio la fede cristiana. Quindi non c'entra niente la fede con la mafia. Può avere una espressione religiosa da strumentalizzare, ma non è ben lungi dalla fede. Papa Francesco, voi volete riferimenti di documenti o altro? Ce ne sono, soprattutto poi per l'Episcopato siciliano. Ma attenzione, i pronunziamenti li avete visti già, sono Agrigento, sono la Calabria, sono Giovanni Paolo II, sono il discorso di Papa Francesco. E attenzione, qual è l'altra questione? E questo deve essere chiaro per tutti, per chi è mafioso e per chi vuole leggere in profondità. Io lo dico spesso, vado sempre in carcere a trovare, la mia prima messa l'ho detta a Luciardone, e quando in certi reparti speciali qualcuno mi ha detto: ma questa chiesa, padre, che ci scomunica, che non ci fa fare da padrini, che non ci... Io ho detto: attenzione, capiamo che cosa vuole la Chiesa. La Chiesa vuole che tu riconosca, se sei mafioso, con quello che comporta il tuo stile di vita, che tu non puoi neanche nominare Dio. Non lo puoi nominare Dio. Sei lontano le mille miglia da Dio. Però la Chiesa ti dice che se tu cambi vita e ti converti e dici palesemente che prendi le distanze da quello che hai fatto prima, tu ti puoi convertire, puoi avere anche il perdono, ma lo devi dire. E devi prendere le distanze, tu devi dire che quello che ho fatto finora non è secondo i criteri della coscienza umana, tantomeno secondo la fede cristiana. Lo devi dire esplicitamente. Anche, attenzione, vi faccio questo esempio. È noto che, l'avete sentito la voce di questo tizio, è noto che i due che hanno ucciso Don Pino Puglisi non sono solo pentiti di giustizia, ma sono anche convertiti. Quel sorriso è il sorriso tipico della potenza del Vangelo. Avete sentito Ficarra e Picone con che intelligenza hanno descritto Don Pino, eh? C'è un parto per uccisione, e ve lo dico con le parole di Gesù: se il chicco di grano non cade a terra e non marcisce, non può dare vita ad altri chicchi. Questa è la potenza, cioè di chi è capace di disporre anche della propria vita. Questo è il cuore del cristianesimo. Non c'è amore più grande di questo, di chi dà la vita per i propri amici. E questa ha una potenza di cambiamento, di trasformazione della storia, perché è l'esatto contrario dell'indifferenza e dell'egoismo. A questo io oggi vorrei aggiungere, attenzione, Palermo capitale della cultura non si fa con le chiacchiere. Questa è Palermo capitale della cultura, le cose che ci stiamo dicendo.
Rio Nero sempre di potenza, il liceo classico, non è forse la parresia il nodo cruciale su cui la fede cristiana si fonda? Spesso venendo meno a tale principio, se le organizzazioni mafiose non avessero palesato questa profonda religiosità, l'intervento della Chiesa sarebbe stato forse più repentino. Leonardo da Vinci, Milazzo, di Messina. Ancora oggi i politici chiedono appoggio alla Chiesa effettuando intervento dal pulpito di un altare. Cosa pensa in merito l'arcivescovo? Mi pare che abbia già risposto in modo inequivocabile. A Monsignor Lorefice, come risponderebbe all'affermazione di Padre Frittito? Ho confessato un boss, lo rifarei. E poi Liceo Garibaldi di Palermo. Liceo De Cosmi di Palermo, immagino. Perché alcune vittime di mafia vengono ricordate più di altre? Questo è un problema di comunicazione mediatica. De Cosmi, succursale. E dagli interventi ascoltati si evince che oggi la mafia non è soltanto delinquenza o manovalanza a livello latifondista. Giovanni Falcone parlava di mente raffinatissima, come facciamo noi giovani da distinguere gli atteggiamenti mafiosi di coloro i quali portano avanti a livello governativo ciò che è interesse mafioso, facendo riferimento alle recenti campagne elettorali. Sella Alto di Lagrange, Torino. Quale ruolo ha avuto e ha la donna nell'organizzazione mafiosa? È un tema, diciamo, che esula dal dibattito attuale, l'abbiamo affrontato in altre occasioni, poi il relatore, se vogliono dire qualcosa, naturalmente. Liceo Laurenzana Basilicata, da una parte ci sono i mafiosi, perché i mafiosi sono religiosi? Dall'altra c'è la Chiesa, come può questa tollerare la presenza della mafia all'interno delle sue liturgie? La risposta già c'è stata. Come mai la Chiesa non ha espresso una posizione unitaria nei confronti del fenomeno mafioso?
Eccellenza, la mia domanda è rivolta a lei. Come deve comportarsi un parroco nel caso in cui un mafioso chiede di far parte di una confraternita o quando sa che una festa patronale è completamente finanziata dalla mafia?
Avete citato il referendum, divorzio, aborto, dove cristiani hanno espresso un voto libero di coscienza civica. Non credete che troppo spesso la Chiesa ha preteso obbedienza cieca e ritenuto buoni cattolici solo gli obbedienti? La coscienza, il discernimento, non rappresentano forse i tratti più essenziali per essere dei cattolici veri? Per di più volevo aggiungere una cosa, se mi è possibile. Allora, abbiamo parlato di sacramenti negati, di mafiosi che una volta pentiti possono rientrare tranquillamente in chiesa, avere sacramenti e tant'altro. Mia nonna 40 anni fa è stata una delle prime donne a Palermo che ha fatto il divorzio col marito. Mia nonna non ha più potuto mettere piede in chiesa, non è stata più confessata, non ha ricevuto più comunioni. Non penso che abbia ucciso nessuno o fatto del male a nessuno, però la chiesa non l'ha più completamente accolta, quindi alla fine perché un mafioso pentito sì e mia nonna divorziata no, mi scusi.
Quando è che la Chiesa si è svegliata? Quando ha realizzato di iniziare a perdere i suoi fedeli che non riconoscevano più in una Chiesa troppo lontana dal suo originario messaggio evangelico e quindi una perdita di posizione, di potere? Volevo anche aggiungere, se mi potevate permettere. Lei poco fa parlava che quella dei mafiosi non è fede. Perfetto, secondo me la fede è credere in qualcosa. Se lo poi credono, penso che la fede non possa essere negata a nessuno, nemmeno dalla Chiesa.
Sembra che quel giovane parroco fosse impaurito a esprimere un'opinione sulla mafia, ma i giovani parroci vengono preparati a confrontarsi con questa realtà?
I divorziati non sono degli scomunicati. È chiaro che su questo la Chiesa ha maturato, ha capito, non si tratta. Facciamo una lettura intelligente, io non devo difendere nessuno, però ragazzi, lasciamo stare i luoghi comuni. La Chiesa non deve, voi state parlando con un vescovo della Chiesa e quindi si capisce se io vi sto prendendo in giro, perché si capisce se sono dalla mia faccia si capisce che tipo sono. Ma siamo, dobbiamo essere obiettivi, non si tratta di mantenere potere. Allora per questo no. C'è una questione ben precisa, e la questione è questa, che come ogni realtà è chiaro che poi si sclerotizza camminando lungo i secoli, ogni realtà. Pensate, vi faccio un esempio, è stato citato l'articolo 3 della Costituzione, quella Costituzione che un certo Benigni ha detto che è la più bella del mondo, e penso che non si sbaglia su questo, poi soprattutto nella sua prima parte è una meraviglia. Sapete chi ci ha regalato questa Costituzione? Lo volete sapere? Tre visioni del mondo un po' diverse. Una è quella liberista. Pensiamo a Calamandrei. Una è quella, la visione, diciamo, marxista. E una è la visione cristiana. Questa Costituzione è stata fatta da persone diverse, Togliatti, Calamandrei, Dossetti, La Pira, mondi Weltanschauung, cioè visioni della vita diverse, visioni antropologiche diverse, con idee ben precise. Vi racconto un aneddoto che è una battuta. Appena sono arrivato a Palermo, ho cominciato a stare in mezzo alla gente, nelle circoscrizioni, e ho incontrato anche in una circoscrizione una signora che aveva una sua mansione anche, e io l'ho accolta con tanto affetto. Poi l'ho rincontrata e la seconda volta mi ha detto: Don Corrado, ma attenzione, ma lei mi saluta così, io sono una comunista. Sapete come battuta che cosa ho risposto io? Peccato che i veri comunisti siamo rimasti lei ed io a Palermo. Capite che cosa significa? Magari ci fossero i veri comunisti. Da dove ero partito? Piano piano le idee si sono sfaldate dentro realtà strutturate, istituzionalizzate, che hanno perso, anche i partiti hanno perso. Ciò che poi diventa istituzione, struttura, man mano si allontana. Il problema è questo, quello che ci sta ricordando Papa Francesco è questo, che noi dobbiamo ritornare al cuore del Vangelo, e il cuore del Vangelo è una notizia, e la notizia è questa, che Dio vuole gli uomini liberi e li vuole felici. Addirittura per il Vangelo la Pasqua di Cristo, la sua morte e resurrezione è l'anticipo di uno stato definitivo di giustizia e di pace, in cui l'unica famiglia umana sarà riunita. Per questa è la visione cristiana, e questa è la visione cristiana che i cristiani possono condividere con tutti gli uomini, che hanno lo stesso comunque principio di una dignità umana che deve essere rispettata e di una felicità umana che deve trovare compimento, dove non ci dobbiano essere più ingiustizie, sopraffazioni, violenza. Stiamo venendo ieri dall'8 marzo, se non vogliamo anche qui ridurla a una mera celebrazione, è chiaro che oggi le donne sono ancora schiavizzate, ma questo fa parte di un progetto di vita che possiamo condividere tutti. Allora attenzione, per quanto riguarda la questione, lo ripeto già, ma mi pare che sia se c'è, questo vale per tutti, se c'è una parola cristiana è questa: perdono. Se c'è una parola che distingue il cristianesimo è il perdono. La fede è un dono che viene dato, ma è un dono che accoglie una proposta di vita. Quando io dicevo non corrisponde, non è fede, non può essere fede, è chiaro che nella coscienza dell'uomo non ci può entrare nessuno, ma non può essere fede cristiana conciliare la violenza, il sopruso, con la fede cristiana. Non c'è, non c'è assolutamente, può essere qualche altra cosa, può essere fede nell'idolo, nell'idolo che è il potere, che è il denaro, ma questa non è la fede cristiana. Nella coscienza non ci può entrare nessuno, ma attenzione, chi può entrare nella coscienza è il soggetto, è il soggetto, cioè la persona stessa. E tutti, tutti abbiamo una coscienza, ce l'ha anche il mafioso. E anche il mafioso può cambiare vita. Ma se cambia vita, si deve vedere e soprattutto si deve dire che io prendo le distanze da quello stile di vita. La potenza della fede cristiana è questa, che nessun uomo, nessun uomo, nessuna donna può pensare di avere come ultimo giudizio sulla sua vita la condanna, perché ogni uomo può cambiare vita, ogni donna può cambiare vita. E il cristianesimo è questa parola. Attenzione, se un mafioso con autenticità va a cercare un prete, denuncia il suo peccato, prende le distanze e ripara, un prete gli deve dare l'assoluzione e gli deve dire: tu cambi vita nella verità degli atti, perché questo è il cuore del cristianesimo ed è quello che volete sentire voi. Ognuno di noi può sbagliare, ma l'ultima parola sulla nostra vita non può essere lo sbaglio che abbiamo fatto. Questo è il cuore del cristianesimo. Ve lo dico con le parole del Nuovo Testamento: mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per gli empi. Tutt'al più oggi noi siamo abituati a perdonare chi ci chiede scusa. Dio ci perdona in anticipo, ecco perché l'istanza di Giulia: ma come mai mia nonna? C'è una chiesa, e chiude il cerchio, che anche lei deve progressivamente sempre ritornare al Vangelo, perché c'è la, il rischio di allargare la forbice, la forbice. Mentre la Chiesa cammina nel mondo, è chiaro che è nel mondo e non può essere anche incarnata nel mondo, ma nel darsi una forma la Chiesa deve essere sempre più capace di assomigliare al suo Cristo. E purtroppo lungo i secoli spesso si divarica la relazione tra Cristo e la Chiesa. Papa Giovanni Paolo II aveva una bella immagine che prendeva dalla Chiesa degli inizi. Quando parlava della Chiesa, parlava della luna. La luna non ha una sua luce propria, ma riflette quella del sole. Più la Chiesa si fa illuminare dal suo Cristo e più nel suo volto rifulge il volto e la luce di Cristo. Più si allontana da Cristo cercando le vie umane del potere e più non assomiglia a Cristo, anzi si sfigura. E invece la Chiesa è fatta per stare sempre sul Tabor, per essere trasfigurata, perché prende la luce dal suo Cristo. Quindi semmai è chiaro che anche la Chiesa è tentata di adire le vie del potere, la logica del mondo. Quando Papa Francesco ci parla della Chiesa povera, non è solo, anche qui siate intelligenti, come faccio a vivere, a vendermi San Pietro, cioè capite, non è, si tratta, il problema è il di fronte al termine ricchezza, noi dobbiamo saper coniugare un altro termine, che è quello di potere, il modo di pensarsi dunque nella relazione. Finisco con queste parole di Gesù. Lui ai suoi discepoli disse così: i grandi di questo mondo dominano, esercitano un potere, le parole letterali, tra voi non così, il più grande sia il più piccolo, sia colui che serve. E nella mia esperienza di cristiano, di prete, tant'è che questo poi l'ho preso anche come motto della mia vita di vescovo di Palermo, queste parole sono incise nel mio cuore. Vi ho lasciato un esempio perché possiate seguirne le orme. Come ho fatto io, fate anche voi. Questa è la sfida del cristianesimo. Più sta fedele, più rimane fedele al Vangelo, e più la presenza dei cristiani nel mondo sarà una presenza che contrasta realmente ogni mafia, ogni corruzione. Vedete l'esempio di Pino Puglisi, prete feriale, nessuno lo conosceva, nessuno lo aveva mai visto in televisione, ma vedete di chi ha avuto paura la mafia, anche se dobbiamo contestualizzare quegli anni 90, sappiamo che la mafia doveva dare anche segni di potere, addirittura mettere le mani lì dove prima poteva essere impensabile negli uomini di chiesa.
La domanda è questa: qual è la posizione assunta storicamente dalla Chiesa nei confronti della mafia? Ecco, si possono distinguere tre fasi storiche fino agli anni 60. Vige un sostanziale silenzio della Chiesa sul fenomeno mafioso e una massiccia presenza di mafiosi e delle loro offerte alle cerimonie religiose. Poi, dagli anni 60, dopo la strage di Ciaculli, vi è una presa di coscienza della gravità sociale della mafia, ma con posizioni non uniformi e ambigue. Dal 93, con l'uccisione di Don Pino Puglisi, si pone un punto di non ritorno nella consapevolezza del fenomeno, che giunge a completamento con la recente scomunica dei mafiosi da parte di Papa Francesco. La maggioranza dei ragazzi si riconosce in questa risposta, quindi questo è importante, l'82%. In passato la Chiesa era considerata sacra e intoccabile, da Cosa Nostra. Come si spiega, secondo te, l'uccisione di importanti esponenti della Chiesa dagli anni 90 in poi? E anche qui la maggioranza risponde 63,92, perché una parte della Chiesa era diventata scomoda in quanto si è esplicitamente espressa contro la mafia, anche dopo l'invito dei mafiosi a non interferire e a non mischiare la spiritualità con la dimensione sociale e politica. Gli interventi di Papa Francesco in importanti ambiti della vita sociale e politica hanno contraddistinto una posizione più chiara della Chiesa nell'opposizione al fenomeno della mafia e della corruzione come fenomeni parassitari e contagiosi che minano il bene comune. Secondo te, quale direzione sono state indicate alla Chiesa per il contrasto della mafia e della corruzione? La maggioranza, il 72,34%, ritiene giusta la terza risposta. Le indicazioni di Papa Francesco propongono la lotta su tre livelli: politico, per garantire maggiore giustizia sociale; economico, per ridurre povertà e disuguaglianza; educativa, per la costruzione di una nuova coscienza civile.
Le risposte certamente sono risposte meditate, ma coraggio. Ma come tutte le risposte che si muovono in un ambito di domande, diciamo, di possibili risposte, no? Cioè, rispondono ad alcune cose, eccetera. Cioè si muovono dentro un format concluso. Lo storico è un rompimento di scatole e pone un altro problema, perché se no non farebbe il suo mestiere, e dice: se ce la facciamo? Ce la facciamo un pochettino? Ma perché questa è una cosa complicatuccia. Allora, vi ricordate quando Buscetta, non ve lo ricordate, l'avete letto, non eravate, scusate, e forse l'avete letto, oppure lo stesso Totò Riina dicevano di essere uomini d'onore. Dicevano di essere uomini d'onore perché avevano dei comportamenti. Dicevano, per esempio, il mafioso dice sempre la verità, non è vero niente, e altre cose di questo genere. Cioè creavano una specie di decalogo, chiamiamolo così, della moralità del mafioso. A che serviva questa cosa qui? Serviva a essere credibili non dentro la stessa mafia, ma fuori dalla mafia. l'esempio più facile da vedere è su questa cosa qui, è un, cioè sono due opere letterarie, uno è il sindaco del Rione Sanità, cioè è complicato, l'altro è la figura di Don Mariano nel Giorno della Civetta, no? Sciascia, accusato ingiustamente dalle persone poco in grado di leggere, di essere stato, di avere fatto una specie di apologia della mafia con quella figura, invece descrive il mafioso come il mafioso stesso vuole essere visto, per farci capire qual è la capacità di manipolazione, segnatevi questa parola, della mafia. Cioè la mafia manipola, questo è il discorso. E manipola perché? Perché vi deve far credere, la signorina che inizialmente mi chiedeva ma come facciamo, ecco, stiamo attenti a questo, alla manipolazione, vi deve far credere che lui è uno onorato, specchiato, che fa le cose giuste, eccetera, e poi magari ammazza per fare le cose ancora più giuste. Perché ammazza? Perché rispetto al potere, alla giustizia dello Stato, che è lenta, imprecisa, eccetera, lui invece subito va dritto alla cosa, no? Allo scopo, all'obiettivo, e rende immediatamente giustizia. Così si giustifica il mafioso. Ora, in tutte queste cose, in tutte queste giustificazioni che rapidamente vi sto elencando, non c'è mai alcun riferimento a questioni religiose, fino a un certo punto della nostra storia. Da un certo punto in poi appare nell'immaginario mafioso la giustificazione religiosa. E perché? E questo è il problema che noi ci dobbiamo porre, uno dei problemi, ma qui se parliamo di questo, nel senso che inizialmente non è neanche per loro un problema quello del rapporto col sacro, e o è troppo già scontato a monte, nel senso che quelli gli danno ragione e basta, oppure non rientra nel discorso, perché il discorso è dominato, diciamo, da un linguaggio più politico. A un certo punto, quando il linguaggio politico smette di essere un linguaggio di scambio importante in questo paese, cioè dagli anni 90 in poi, quando la politica entra in crisi, allora entrano dei linguaggi diversi, cominciano altre cose, cominciano altri elementi. Paradossalmente allora c'era la Democrazia Cristiana, che era un partito laico, no? Che era un partito di ispirazione cristiana, ma laico. Scalfaro, che fu un presidente, che era un religiosissimo, fu uno di quelli che segnarono con grande nettezza il problema della laicità dello Stato e quindi della distinzione tra un potere politico e un potere religioso. De Gasperi, peggio ancora, si trovò anche in contrasto col Papa. Nel Natale del 49 il Papa lo ricevette per questo motivo, dico, eccetera. Quindi questi erano, e quello era un terreno della politica che era ben distinto. A un certo punto, quando il terreno della politica si disfa, entrano in gioco altre cose. Entrano in gioco altre cose, la società si presenta, e quindi anche nei suoi aspetti religiosi emerge, no? Anche nel suo linguaggio religioso, non solo quello, ma in tanti altri aspetti diversi, come ha messo anche in evidenza la signorina Giulia, che ha detto una cosa molto importante oggi. E allora la mafia, nel suo potere di manipolazione, deve fare i conti anche con quel linguaggio, deve fare i conti con quel linguaggio e deve fare i conti con una capacità dei cattolici, lasciamo stare della Chiesa, poi la Chiesa segue, secondo me, la Chiesa istituzione, ma dei cattolici, di alcuni cattolici, i quali danno la loro testimonianza in un certo modo. E allora lì si apre il confronto, e anche su quello si deve usare una manipolazione. Quindi emerge il discorso della religiosità della mafia i simboli religiosi sono stati usati sempre, ma sono anche simboli massonici, stiamo attenti, cioè vengono utilizzati, no, la pungiuta, l'immaginetta che si brucia, cioè tutto il rituale del giuramento mafioso, che ha delle suggestioni di carattere religioso, ma anche delle suggestioni di carattere massonico, quindi insomma non siamo, no? Ci sono delle cose a cui ci si appiglia, diciamo così, per essere credibili. Ecco. Allora, quando a un certo punto però l'impegno di alcuni cattolici viene fuori, e viene fuori in quanto testimoniano, no? Ecco, sono in questo mondo anche in quanto testimoni della loro fede, della loro appartenenza e così via. Allora lì la mafia fa i conti con questa, perché elementi raffinatissimi ci sono effettivamente, fa i conti anche con questo discorso e da un lato contrasta, dal lato uccide in quella direzione, minaccia, fa gli attentati anche alle chiese, stiamo attenti, eccetera, e dall'altro lato però tenta di recuperare, no? Con un linguaggio che somiglia a quello lì, perché appunto la capacità di manipolazione della mafia è una cosa, no, che si muove su tante dimensioni, in direzione di tante cose. Grazie.
Condivido anche questa lettura. Da una parte osteggia, lui ricordava, voi non lo potete ricordare, gli attentati a San Giovanni, gli attentati a San Giorgio, mentre in quegli anni veniva ucciso anche Don Pino Puglisi, perché la mafia doveva far fronte ad una chiesa, ad una testimonianza evangelica della chiesa, e nello stesso momento guadagnare, perfetta la lettura, guadagnare quella facciata per entrare di nuovo in forma subdola. Per cui capite, quando si parla anche del rapporto Chiesa e mafia, si parla della qualità di fedeltà della Chiesa al Vangelo e di lucidità evangelica. E quindi è una vera e propria sfida che richiede una testimonianza forte. E vi ricordo che quando la Chiesa in tutte le sue situazioni ha preso le distanze dal potere, è stata la Chiesa martiriale, nel senso forte. Sapete che martire oggi per noi è colui che muore per un valore di fede. E noi leghiamo il termine solo a chi ha effuso il sangue. Nella lingua greca, martire è testimone, è la parola che ha usato il professore, testimone. E non c'è testimonianza massima se non addirittura nella effusione del sangue. Quindi la Chiesa che testimonia il Vangelo, ma una Chiesa che prima di tutto non si allontana dal Vangelo, questa è la Chiesa di Papa Francesco, con una obiettività. La prima a rimanere fedele a Gesù e al Vangelo deve essere la Chiesa, e se la Chiesa è fedele è una Chiesa che testimonia e quindi che si oppone alle forze mafiose di ogni genere. Non può che essere così. Io vorrei finire, il 15 settembre del 2017 io ho scritto una lettera a tutti, non solo alla comunità cristiana di Palermo, che porta questo titolo: scrivo a voi padri, scrivo a voi giovani. Mi permettete che vi legga mezza paginetta che ho dedicato a voi in questa lettera, con tutto il cuore e con tutto l'affetto. Vi scrivo, sto scrivendo a voi giovani, per spingervi a cercare nella Chiesa non un aggiustamento della vita a buon mercato, non un luogo di regole e di codici etici, non uno spazio di pura placazione dell'angoscia, no. Pretendete da me, dalla Chiesa di Palermo, che essa sia lo spazio della carità, voglio dire una chiesa che si sporca le mani accogliendo il corpo crocifisso di Cristo nei poveri, negli ammalati, negli anziani soli, nei profughi, nei piccoli, nei portatori di handicap, nei tanti vostri coetanei dei quartieri periferici vittime dell'illegalità, dell'ingiustizia, dell'abbandono, dell'abuso di qualunque potere. Chiedeteci una chiesa che, come dicevo il 28 aprile del 2017 ai candidati a sindaco, ami stare dentro la città, le sue vie, le sue piazze, i suoi quartieri, le sue case, sentire i suoi odori, percepire i suoi drammi, le sue attese, le sue speranze, raccoglierne le lacrime di lutto e di gioia. Questa chiesa potrà mostrarvi semplicemente nel suo stesso essere la potenza del Vangelo, quella che tanti di voi sentono e scoprono nei gesti e nelle parole del Vescovo di Roma, il nostro amato Papa Francesco. Grazie della vostra potenza e della vostra effervescenza.